titolo della mia relazione è la responsabilità professionale medica e i riflessi sulla spesa assicurativa. Ho cercato di darmi un indice per seguire un percorso logico nell'affrontare quindi la tematica che mi è stata affidata. Allora, vorrei partire con voi da un'analisi breve di quali sono state i fattori principali che hanno determinato, diciamo, negli ultimi 20-30 anni la crisi della responsabilità medica. Trattandosi di una relazione anche abbastanza concreta nel titolo che mi è stato dato, ho cercato poi di analizzare i dati, i numeri, calandoli in un contesto preciso, per poi analizzare oggi, negli interventi che mi hanno preceduto, questi due argomenti sono stati già introdotti, il problema, diciamo così, della famosa malpractice e della medicina difensiva. Per analizzare i costi, se parliamo di spesa assicurativa, analizzare brevemente le mancate novità, direi, della recente riforma della responsabilità medica, per poi cercare, se possibile, di trovare con voi qualche soluzione. Io normalmente, quando parlo, chi spesso mi ha sentito parlare convegni di responsabilità professionale medica, non ne amo citare e partire dalle sentenze forse più conosciute, come la sentenza sul contatto sociale, altre sul nesso di causa, ma cito sempre questa sentenza del 2004 della Corte di Cassazione, che è passata abbastanza inosservata per la medicina legale, mentre è stata commentata anche molto, direi, dalla dottrina invece giuridica, che a mio avviso segna veramente il quadro di quello che poi è avvenuto negli ultimi 20 anni in materia di responsabilità professionale medica nel versante civilistico. Io direi parole abbastanza forti, vedete cosa ci dice con una certa, io direi, disinvoltura la Corte di Cassazione. Il contesto è cambiato, dobbiamo cercare un'equa distribuzione dei rischi, dobbiamo di fatto traslare il problema del risarcimento, ma soprattutto traslare i rischi dalla struttura, dal professionista al soggetto, quindi considerato debole, ovvero il paziente, affidando tutto questo sistema di fatto a quello che viene definito gli interpreti sono i giudici, i magistrati. Ci siamo confrontati con il presidente Bilancetti più volte su questo argomento, e addirittura viene definito quindi il settore della responsabilità medica, io direi con termini significativi, un'opera di ingegneria sociale commissionata quasi interamente agli interpreti. Lo stesso presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, usa parole lo stesso molto forti nel sottolineare come di fatto il quadro della responsabilità medica oggi sia affidato in maniera preponderante alla giurisprudenza. Addirittura vedete che parla di diritto vivente, di diritto giurisprudenziale, quindi un ruolo fondamentale nel definire, diciamo così, i canoni tradizionali della responsabilità medica affidato alla magistratura. Che cosa è successo quindi brevemente in questo arco temporale di circa un ventennio? Direi un eccesso forse di iniziativa interpretativa, mi chiedo, surrogativa da parte della giurisprudenza, o forse una necessità, perché è vero che in questo ventennio il legislatore è stato silente, quindi di fatto è la giurisprudenza che ha dovuto prendere in mano la situazione. Io direi sono questi i fattori determinanti che hanno caratterizzato l'evoluzione giurisprudenziale. Da un lato, io direi, la sterilizzazione del 2236 del Codice Civile, di fatto non si applica più. Ancora riportare tutto l'ambito della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale. Lo sappiamo, questo sia se la struttura è pubblica che privata, sia se il professionista è un pubblico dipendente oppure un libero professionista. Un'interpretazione centrale in materia di onere probatorio del 1218, io spesso dico veramente una probatio diabolica, quella disegnata dal 1218, tant'è vero che quando è stato introdotto nel codice civile addirittura era stato visto con un sospetto di illegittimità costituzionale per una sua, diciamo, non ancoraggio effettivo al profilo della colpa. Ancora la figura, tante figure introdotte dalla nostra giurisprudenza, non solo quella per esempio del contatto sociale, ma anche quella del contratto di spedalità, quindi un contratto che implica oneri allargati rispetto a quello principale della prestazione medica. Addirittura io direi ipotesi di colpa presunta, si parla di responsabilità se non oggettiva, di responsabilità paroggettiva, principi importati da altri ordinamenti come quello della res ipsa loquitur, che tanti anni fa è stato commentato dalla migliore dottrina medico-legale. Di fatto, e lo dice il consigliere Travaglino in quella sentenza che vi ho citato, una sorta di trasformazione dell'obbligazione del medico, del professionista, da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, quando si va proprio a toccare il profilo dell'onere probatorio. Sappiamo bene poi quali sono le novità introdotte in tema di nesso di causa, quindi un accertamento che segue in maniera, io direi, abbastanza arbitraria criteri diversi nel penale e nel civile, con una vaporizzazione, come amava ricordarci il professor Barni, direi pericolosa. Se questo è il quadro, che cosa è successo? Io direi è successo che di fatto forse la presa d'atto più significativa è stata fatta dall'ANIA, è passata abbastanza inosservata per poi invece dare il là alla riforma cosiddetta Balduzzi nel 2012, quando di fatto tutti i punti ripresi quindi in questa recente riforma partono da questi concetti stressati nel luglio appunto 2012. Si affronti il problema della medicina difensiva, ovviamente questo è un convegno dedicato alla razionalizzazione dei costi e quindi si affronta il problema dei costi in sanità, abbiamo già sentito come la medicina difensiva abbia un ruolo significativo in questo campo, si parla attenzione e si analizzano le esperienze estere, si dà, qua siamo in un convegno organizzato dalla Comlas, si dà grande importanza alla prevenzione del rischio, che sarà un argomento che poi più là riprenderò. Di fatto si sottolinea come l'Italia sia al di fuori del circuito europeo in materia di colpa medica, soprattutto ancora ancorata al versante penalistico, e si sottolinea come sia necessario ridefinire l'aspetto del risarcimento del danno. Più recentemente, questa invece è l'assemblea dell'ANIA del 2014, quindi circa 2-3 mesi fa, cosa invece si inizia ad analizzare? Il problema proprio della crisi assicurativa. Negli ospedali quindi ormai assistiamo a una carenza di offerte assicurative, prendiamo l'esempio di due grandi aziende come quelle romane, il Policlinico dal 2007 è in autoassicurazione, è entrato in crisi, sta cercando di riassicurarsi, ma sta cercando, non c'è una risposta e un riscontro positivo. Il numero dei sinistri è stato sottolineato che è in leggero calo, ma poi vi farò vedere come anche qua i dati veramente si danno i numeri, perché mancano dati certi. Le regioni stanno in generale incamminandosi verso il percorso dell'autoassicurazione o della non assicurazione. Ancora, sempre in questa assemblea dell'ANIA del 2014, di fatto viene sottolineato come il professionista in realtà sia solo una piccola parte, un piccolo protagonista di questo quadro abbastanza critico della responsabilità medica, perché di fatto dobbiamo anche sottolineare altre colpe, quelle di un legislatore disattento, forse non preparato, la riforma Balduzzi ne è un esempio, le volubili, si usano parole forti, decisioni non univoche dei magistrati, il caso, io direi purtroppo a Sant'Andrea, che è l'altra azienda importante romana, diciamo universitaria, stiamo assistendo a un problema non di poco conto, quindi il caso di compagnie fallite come la Faro o di predatori come venuti dall'estero. Allora passiamo quindi ad analizzare se questo è il quadro e i dati e i numeri. Ancora, che cosa è emerso da questa relazione, da questa assemblea dell'ANIA del 2014? I dati sono purtroppo di 2 anni fa, del 2012. Sicuramente un incremento significativo dei premi, dove però attenzione, l'incremento non riguarda tanto le strutture sanitarie per ovvi motivi, perché molte sappiamo che stanno liberandosi costrette dal mercato assicurativo, quanto piuttosto i professionisti. Ancora, vedete qual è il percorso quindi che stanno seguendo le varie regioni. Il sistema predominante verso il quale ci stiamo avviando non è né quello dell'assicurazione né quello dell'autoassicurazione, quanto piuttosto un sistema misto. Ancora, quello che però ci dobbiamo chiedere, cioè è una scelta consapevole questa dell'autoassicurazione o è una necessità? Perché se non accompagniamo, e sarà sviluppato più là questo aspetto, il sistema dell'autoassicurazione con sistema serio di clinical governance, mi sembra che veramente si possa fare solo un salto nel vuoto. Quindi più che altro questa scelta è dettata dalla carenza di offerta assicurativa, dal costante incremento dei premi a fronte poi del risarcimento effettivo dei sinistri e soprattutto dalla necessità anche di risparmiare sui broker, che è un risparmio non di poco conto, ma anche sull'imposta dei contratti assicurativi. Di fronte abbiamo anche questo aspetto, cioè una crisi ovviamente delle corti italiane. Il Consiglio d'Europa con un report del 2013 ha segnalato come le corti italiane siano le meno efficienti del continente, con 3 milioni e passa di cause pendenti. Ancora, vedete, questi sono i dati, sono preoccupanti, perché se pensiamo che le cause pendenti sono addirittura più del doppio di quelle del paese che ci segue, la Spagna, mi sembra che il dato sia significativo e preoccupante. Questo anche per introduzioni fallimentari nel nostro paese di istituti che dovevano snellire le cause pendenti di fronte alle corti, come ad esempio l'istituto della mediazione o conciliazione. Ancora, arriviamo quindi al problema della medicina difensiva e della malpractice, due problemi che si richiamano l'uno con l'altro. Fortunatamente non è dei giorni nostri, no? Perché già nel codice di Hammurabi si parlava in fondo di malpractice. Se un medico cura alcuno di una grave ferita con la lancetta di bronzo e l'uccide, gli si dovranno mozzare le mani. Diciamo che anche ai giorni nostri troviamo dei parallelismi, cioè chi si preferisce far giustizia da solo. Quindi questo per dirvi che effettivamente versiamo in una situazione pesante, alimentata anche da istituti predatori, quindi dal facile prospettazione del risarcimento del danno con un uso indiscriminato dei mass media, di internet, per cui si promettono risarcimenti facili con zero spese anticipate. Quindi fenomeno, anche questo è stato sottolineato da chi mi ha preceduto, dalla medicina difensiva. Ovviamente le definizioni sono tante, sappiamo nel duplice aspetto di medicina difensiva positiva o negativa. Il dato di fatto, per amor di patria, riporto una delle tante indagini, ma ripeto, anche questo è un aspetto che ci deve far riflettere: mancano indagini univoche a livello nazionale, abbiamo sempre indagini frazionate e spesso i dati non corrispondono. Quindi per amor di patria riporto l'indagine effettuata dall'Ordine dei Medici di Roma nel 2010, dove fra i tanti dati riportati quello che è da stressare che effettivamente un'altra percentuale della classe medica si ritiene sotto pressione nella pratica clinica di tutti i giorni. Ovviamente, è stato detto, lo ripetiamo, la medicina difensiva ha un costo importante, come si può anche qua desumere da questo studio. Fra le discipline più a rischio, anche qua tanti sondaggi, diciamo i dati univoci che si possono tirare fuori da questi sondaggi è che fra le discipline più a rischio, quelle che quindi comportano dei premi direi veramente vertiginosi, improponibili per un giovane medico che si specializza e si affaccia alla professione, sono appunto queste. Sottolineo quello che ho detto prima, si danno però i numeri. E questo secondo me è negativo, perché? Perché ovviamente se non si fanno studi seri, l'impatto che poi diamo sia nei confronti non solo degli operatori in ambito sanitario, ma io direi del comune sentire, ovviamente è preoccupante. Quindi necessità di studi seri, non tanto il dire. E quindi permettetemi di dire che spesso si danno i numeri. Quindi cosa succede? Succede che le assicurazioni rifiutano le polizze, succede che mettiamo in crisi compagnie, colossi esteri come nel caso dei Lloyd's di Londra, e succede che si affacciano nel mercato assicurativo italiano più che altro appunto compagnie estere. Questi dati non sono attuali perché si riferiscono anche questi al 2006 al 2011, ma come vedete effettivamente le compagnie italiane rifuggono il mercato sanitario. Ancora, sicuramente tutte le assicurazioni però hanno fatto questo, mettendo in crisi, io direi, il singolo professionista e le strutture sanitarie. Hanno inserito, come sappiamo tutti, la clausola claims made, si considera il sinistro avvenuto alla data della notizia, c'è una retroattività limitata, operano la disdetta non al momento della citazione ma solamente quando arriva la lettera, considerano difficilmente assicurabile chi è stato disdettato se non a premi ovviamente vertiginosi. Basta vedere questo report sempre dell'ANIA a quanto ammontano i premi, ripeto, soprattutto per alcune specialità. Ancora un altro dato importante per capire come si muove la spesa assicurativa è l'andamento dei premi e dei sinistri, quindi operare un confronto fra l'andamento di questi due aspetti, indici importanti che ci denotano il mercato assicurativo. Come vedete è stato fatto un doppio studio per le generazioni dei sinistri protocollati dal 1994 al 2004. Il rapporto sinistri a premi è valutato al 31 dicembre 2012 assumere valori elevati, addirittura arriviamo a picchi del 310%. Dal 2005 al 2012 il rapporto fra i sinistri e i premi tende a essere più contenuto, pur restando comunque su livelli di evidente allarme. Quello che è importante è che spesso, e non si sa nemmeno il motivo, in alcuni anni c'è un calo ma qua c'è una risalita, quindi anche analizzare questo trend non è sempre così significativo. Ancora, vediamo i dati forniti in questo caso dalla Genas in materia di denunce di mala sanità. Come vedete anche qua il trend mi sembra abbastanza preoccupante se si guardano gli anni e il totale dei sinistri. Una cosa importante che voglio sottolineare con questa slide appunto è la non uniformità dei dati. Queste sono tre indagini condotte sui sinistri dall'ANIA, dalla Genas, un'indagine parlamentare. Come vedete c'è una grande difformità sui dati che riportano, quindi studiare un fenomeno quando non si hanno dati certi ovviamente ci lascia molto perplessi. Che cosa si è fatto allora, se questo è il contesto? Sappiamo che l'Italia con una certa, io direi, ritardo rispetto al contesto europeo, direi anche improvvisamente, perché quando è uscita la legge 189 ci ha colto abbastanza impreparati, ha cercato di riformare il settore della responsabilità professionale medica. Ne conosciamo tutte le criticità. La prima, il decreto legge presentava un testo in sede di conversione, tant'è vero è stato portato come profilo alla Corte Costituzionale, è uscito un testo totalmente diverso. Direi un testo che ci ha impegnato in grandi dibattiti a livello congressuale e a livello di pubblicistica, perché tutti gli aspetti toccati dall'articolo 3 francamente lasciano perplessi. Quali sono i topics, diciamo, della riforma? Beh, sicuramente la prima parte, il tentativo di depenalizzare, noi sappiamo già che su questo punto il dibattito è lungo, dura da tempo, è possibile operare nel nostro sistema giuridico così come è costruito senza entrare in profili di illegittimità costituzionale, è possibile depenalizzare la colpa medica? Di fatto questo non è avvenuto, sappiamo qual è stata la risposta della giurisprudenza, per cui nonostante il riferimento apprezzabile alle linee guida che è stato sottolineato da alcune bellissime sentenze come quella del consigliere Blaiotta, di fatto le linee guida ancora rimangono non tassative e non vincolanti per la giurisprudenza. Il settore civilistico è stato sicuramente il settore più confusionario affrontato dalla legge cosiddetta Balduzzi. Perché? Perché questo riferimento al 2043 ha suscitato una vera diatriba a livello di tribunali. Alcuni tribunali hanno sostenuto il ritorno alla responsabilità extracontrattuale minoritaria, ovviamente questa impostazione, altri hanno ribadito insieme alla Corte di Cassazione con fermezza che la responsabilità medica rimane contrattuale, addirittura il Tribunale di Enna ha fatto una distinzione, ha detto rimane contrattuale per la struttura, diventa extracontrattuale per il professionista, quindi spostiamo il profilo del risarcimento dal professionista alla struttura che può avere più capienza. Anche il riferimento agli articoli 138 e 139 è stato ampiamente contestato. Si è sottolineato che il versante, il settore della malpractice medica è sicuramente più complicato, particolare rispetto al risarcimento dei sinistri auto. Ricordiamoci anche il riferimento, che spesso non viene stressato, all'obbligo di copertura assicurativa per i medici, pare che siano esonerati però quelli dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale. Allora, c'è qualcosa di buono? Beh, qualcosa di buono c'è, lo dice lo stesso Sirena, è una legge che fa acqua da tutte le parti, però se non altro si è avvertita finalmente la necessità di mettere mano alla crisi della responsabilità professionale medica. Soluzioni? Soluzioni. Beh, sicuramente, anche questo è stato detto, se si vuol mettere mano alla riforma della responsabilità professionale medica, facciamolo seriamente, non come è avvenuto con questa legge, che è solo un'occasione sprecata, quindi ha avuto solo il pregio di richiamare l'attenzione. Cerchiamo anche di confrontarci con le esperienze estere, cerchiamo di capire quali sono le soluzioni seguite nel resto di Europa. Permettetemi di dire poi, non a caso siamo appunto al convegno organizzato dalla Comlas, è necessario anche un ruolo attivo della medicina, perché se non recuperiamo e non diventiamo protagonisti attivi, noi, i medici legali in particolare, di tutto quello che vedete riportato in questa slide, effettivamente secondo me le soluzioni non si possono trovare. Certo, se io mi immagino che cos'è un risk manager, lo vedo così, una sorta di robot, di un superuomo, perché veramente oggi essere un risk manager coscienzioso e portare dei risultati non è certo facile nell'attuale clima sanitario. Però permettetemi di dire che tutto il percorso che stanno facendo le regioni, quindi verso il sistema misto, verso l'autoassicurazione, ovviamente il tempo è tiranno, non posso entrare nel merito e analizzare regione per regione, non può andare da nessuna parte senza un'implementazione della clinical governance, è stato detto nelle slide iniziali, perché sennò possiamo solo compiere un salto nel vuoto. Quindi è necessario tutto questo, è necessaria una vera cooperazione, interazione fra uomo-macchina, interazione uomo-uomo, interazione uomo-macchina ancora e io direi professionista e paziente. Però si può fare. Porto l'esempio di questo illustre predecessore, io direi del rischio clinico, che quando iniziò ad occuparsi appunto io direi in maniera pionieristica di risk management, ottenne il risultato di essere licenziato. Noi però dobbiamo essere coraggiosi, perché poi fu riassunto e divenne un padre fondamentale di un sistema di prevenzione del rischio efficiente. E poi teniamo presente questo, cioè ce lo dicevano già nel 1833 nel dizionario classico di medicina interna, non essendo una scienza di calcolo né una scienza soltanto descrittiva ed avendovi il ragionamento una parte tanto importante quanto l'osservazione, la medicina è particolarmente esposta ad errori a causa della nostra ignoranza sopra un infinito numero di fatti. Ricordiamoci che in ospedale si può anche morire. Grazie.
Ringraziamo la professoressa Frati per la chiarezza dell'intervento. Indubbiamente la questione è molto importante e complessa, non è di facile soluzione, come ha segnalato lo stesso Presidente Vargiu, perché è evidente che per mettere tutti d'accordo in Parlamento, tutte le varie componenti che devono contribuire a comporre questo puzzle, sicuramente il percorso sarà tortuoso. Diceva prima il Presidente Vargiu, io non posso avere la presunzione di credere che dove hanno fallito per tanti anni illustri menti sarà semplice riuscire. È chiaro che il problema è importante. È altrettanto vero però per quanto riguarda la legge Balduzzi, la legge 189/2012, che effettivamente ormai la Cassazione si è pronunciata, ma magari dopo nel dibattito ne parleremo più attentamente, insomma, che credo ormai abbia risolto la questione almeno in campo civilistico. Per quanto riguarda invece l'incidenza sociale, quindi anche sul problema costo assicurativo e sul problema delle aste che ormai delle gare, scusatemi, che ormai gare assicurative che ormai sempre più spesso vanno deserte perché le società e le assicurazioni, non essendo costrette a contrarre, possono permettersi il lusso di disertare, è chiaro che lì forse bisognerà intervenire un po' in maniera più pesante. Come dicevo prima, bisogna riuscire ad incidere, a spostare l'attenzione del problema da paziente medico a struttura assicurazione.